Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Amen. Diciamo sempre, tutte le volte che ci mettiamo davanti a questa realtà dei santi, che purtroppo a causa delle nostre radici pagane e anche l'ignoranza qualche volta che abbiamo nei confronti dei grandi misteri della fede, ci troviamo a trattare i santi come una sorta di supereroi che ce l'hanno fatta perché sono stati un po' più fortunati o più graziati o più non so cosa rispetto a noi, ma che questa via che questi uomini e donne hanno tracciato per noi è per lo più impraticabile. Per questo ci affanniamo ad alzare sempre di più il loro trono e ad abbassare sempre di più la soglia della nostra capacità di seguirli e di imitarne anche le azioni, anche e soprattutto la fiducia che hanno avuto in Dio. Ma bisogna un po' riformarla questa logica, bisogna un po' ripensarla questa idea che ci siamo fatti della realtà dei santi, perché ci aiuterebbe anche a situarci dentro il piano di Dio. E questo, amici, ve lo dico, è quello che è più importante per noi: sapere dove siamo in questo piano, in questo progetto. Non solo saperlo, ma anche godere della grazia che ci viene offerta per scoprire a che punto siamo e per sapere, per portare a compimento ciò che manca a questo cammino verso la Patria Celeste. Allora, io vorrei fornire qualche criterio anche stasera per entrare in questo mistero, in questa icona meravigliosa che è appunto la comunione dei santi. Allora, pensavo di orientarmi in questo modo. Pensavo di partire dalle beatitudini, ma di usare una chiave di lettura però per capire le beatitudini, altrimenti anche là non ci troviamo al nostro agio. Dice San Paolo, San Giovanni, in questa prima lettera che abbiamo ascoltato, dopo la considerazione del grande amore che Dio ci ha riservato per, chiamandoci Suoi figli, e lo siamo realmente, e poi la consapevolezza che quando Egli si sarà, quando il Cristo si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, conclude questo brano dicendo: chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Quale speranza? La speranza di essere simili a Lui quando Egli si sarà manifestato nella gloria. Allora andiamo a vedere che cosa vuol dire e poi ci rileggiamo le beatitudini per capire che cosa possono dire alla nostra vita. Allora, innanzitutto, qual è questa speranza che noi abbiamo in Cristo? Quella di essere, dice San Giovanni, simili a Lui. Che vuol dire essere simili a Cristo? Noi una cosa sappiamo dalla fede, dall'articolo della fede che è nel credo, che siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza, a immagine e somiglianza di Dio. Dunque possediamo già qualche cosa che dice la similitudine che c'è tra la nostra natura umana e la sua infinita natura divina. C'è una analogia, ma non c'è possibile capire cos'è questa analogia, perché noi semmai nella vita sperimentiamo distanza, difficoltà, fatica, oppressione e tante altre cose che ci impediscono, come diceva San Giovanni, di entrare in questa speranza. Ora, che cosa è successo? Per quale motivo noi abbiamo smarrito questa speranza? Perché l'esperienza che abbiamo fatto durante la vita è stata quella di essere un po' sopraffatti, oppressi da una logica ciclica. Quale logica ciclica? Quella del peccato. Quella, come dite voi, i peccati sempre quelli, sempre gli stessi. Che poi non sono solo i peccati sempre gli stessi, ma è il modo con cui io mi metto di fronte alla storia sempre uguale, cioè sempre nelle condizioni di cedere, sempre nelle condizioni di non potercela fare. Tutte le volte sembra che devo ripartire sempre da zero, che ricasco sempre nelle stesse cose. Allora, che cosa dice questa dinamica ciclica e diciamo anche un po' maledetta che ci opprime tanto? Dice che c'è qualche cosa nella nostra vita che ci induce a fare certe cose o a farle sempre le stesse. Ora, noi sappiamo che questo ostacolo ha un nome e una identità ben precisa: è il peccato originale. Che cos'è il peccato originale? È l'origine del sospetto dentro la storia dell'uomo. L'origine, cioè dall'inizio della storia dell'uomo, da quando l'uomo ha una consapevolezza di sé, una coscienza di sé, si accorge di avere un sospetto nei confronti di tutto quello che c'è davanti, di affrontare la conoscenza sempre con un atteggiamento di difesa, di diffidenza, sempre sospetta che quello che gli venga incontro possa essere cattivo, negativo, difficile o qualche altra cosa. Ora, questo ci viene certamente dall'esperienza, ma da una esperienza condivisa con altri uomini che pure vivono sotto l'egida del peccato. Anche loro vivono nel sospetto. Allora che succede? Che l'uomo che vive nel sospetto accusa l'altro. L'altro si sente accusato, vive con sospetto di essere accusato ancora. Tu lo sai che la maggior parte dei giudizi che fai e delle mormorazioni che fai sono il risultato della paura che hai che qualcuno mormori contro di te o ti giudichi per qualche cosa. Questa paura reciproca porta tutti gli uomini a giudicarsi, ad accusarsi, a fare paletti. Stiamo meglio quando non ci sono problemi, ma voi sapete che la vita senza problemi non esiste, dunque siamo sempre immersi in questa difficoltà. Per questo il peccato originale è un veleno che è entrato ormai nella nostra natura e con difficoltà lo combattiamo. Che fare? Saremmo perduti. Allora dice qua San Giovanni: chi però mantiene la speranza, cioè l'attesa, secondo la promessa che Dio ha fatto, di poter tornare ad essere simile a Lui, chi non dice, sapete, qua tutti quanti abbiamo questo sospetto, diciamo: Signore, ma secondo me io non sarò mai come te, mai, ma pure se ci riuscissi, tutta quest'altra gente non lo sarà, e allora stiamo sempre le gambe tutti, se io sto male, questo sta male, ci facciamo male, e quando arriviamo fino a te? Allora la santità ci sembra un'utopia, un luogo che non c'è, una realtà che non si può realizzare. Allora dice invece Giovanni, l'evangelista e apostolo, dice: chi mantiene questa attesa, chi pensa che veramente questo potrà accadere, che questo ritorno a casa, che questa identificazione nuova con Dio che ci ha chiamati all'esistenza possa avvenire, possa accadere, costui purifica se stesso come egli è puro. Allora, che cosa fa costui? Cerca di affrancarsi dai legami del peccato originale. Qual è il fondamento del peccato originale? Abbiamo detto il sospetto. Cosa farà un uomo per eliminare il sospetto? Comincerà? Allora, il sospetto che cosa ti fa fare? Non ti fa fidare. Se io sospetto vuol dire che non mi fido. Come faccio a cambiare strada, a convertirmi? Comincio a fidarmi. A fidarmi di chi? Dell'altro, del prossimo? No, affidarmi di Dio che guarda la mia vita e quella del mio prossimo, e tutto conduce verso la perfezione, verso il bene. Allora purificare me stesso non vorrà dire pulirmi con la lessiva, pulirmi confessioni su confessioni e poi bagni rituali, che ne so io, qualche cosa che serva a farci sentire strapuliti come fanno i maniaci della pulizia. Ma purificarmi vorrà dire cominciare ad abbandonare la logica del sospetto e cominciare ad usare la logica della fiducia. Allora guarda, se vuoi sapere una sorta quasi di decalogo, no, della fiducia, vai a guardare questo specchio meraviglioso che Gesù all'inizio della sua predicazione ci ha messo davanti a lui. Dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Allora tu capisci che se c'è qualcosa che ti ha impedito di vedere il regno, amici, non è l'aldilà, lo dico così en passant, se qualcuno pensasse ancora che il regno dei cieli è le verdi praterie di Manitou, no, il regno dei cieli è questo, è il luogo dove regna il Cristo, anche nella storia, non deve ancora venire, c'è già, dall'avvento, dalla nascita del Cristo fino alla fine, il regno dei cieli c'è già. I poveri di spirito, cioè quelli che non si mettono paura di affrontare la storia, quelli che non si mettono paura dei peccati né delle accuse degli altri, guardano la storia come il teatro dentro il quale Dio manifesta tutta la sua volontà, la realtà concreta dentro la quale Dio dice le sue parole meravigliose, che sono parole creatrici, risanatrici, riconciliatrici, quelle parole che hanno il potere, la capacità e il desiderio di prenderti e di rialzarti dalla morte nella quale ti trovi. Allora i poveri spirito vedono il regno dei cieli, lo vedono ora, lo vedono qui, lo vedono nei rapporti, lo vedono nelle relazioni, lo vedono nell'attesa, nell'esercizio della carità, nell'esercizio della fede. Poi ancora, beati gli afflitti perché saranno consolati. Anche qua puoi purificare il tuo sospetto. Che cosa ti dice la legge del tuo sospetto? Ti dice che sei caduto in una situazione così difficile che non ne uscirai più, e allora ti lamenti con l'amico, l'amica, col parrucchiere, con questa sempre a lamentarti, sempre a fare una lettura della storia negativa, una lettura della storia che mette in evidenza i nodi del ricamo e non la trama meravigliosa del piano di Dio dentro la storia, capisci? Allora quelli che sono afflitti e che accolgono questa afflizione con la speranza di intravedervi la volontà di Dio, costoro conosceranno la consolazione, si fideranno e questa fiducia vincerà il loro sospetto. Poi, beati i miti perché erediteranno la terra. Sapete, la mitezza è legata, la mitezza, amici, per capirci, è legata a quello che dici tu quando dici basta che c'è la salute, basta che c'è la pace. Capisci? Allora, basta che io posso possedere quelle cose, io in pace, nessuno me le viene a prendere. Allora dice che quelli che riescano a conservare questa pace, anche quando tutte le condizioni sono contrarie, sono avverse, costui ha la possibilità di ereditare ciò che gli è promesso, anzi di accorgersi già che tutto quello che ha nessuno glielo può togliere. Chi è il mite? Il mite è colui che conosce la propria vocazione, che sa qual è la propria identità e soprattutto sa che nessuno, né morte né vita, né passato né futuro, né fame né nudità né angoscia né la spada, dice San Paolo, può toglierci la nostra dignità, quella di essere figli di Dio, riscattati, destinati alla gloria e salvati dal peccato e dalla morte. Poi ancora, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. Chi ha la capacità di non disperare più che la giustizia di Dio si attui? Chi sono? Mi scandalizzo, mi dispiace. Chi sono quelli che mantengono questa fame e sete della giustizia? Sono quelli che non ricorrono ai tribunali pagani, che non si fanno giustizia tra moglie e marito, tra fratello e sorella, tra questo e quello, non si fanno giustizia accampando diritti sull'altro e nascondendo le proprie responsabilità. Voi capite che questo mondo che ci circonda è vuoto di questa virtù, è incapace di nutrire questo sentimento, questo desiderio. Per questo, amici, noi non riusciamo ad avere relazioni autentiche, ma siamo chiamati a far fermentare questa storia e molti avvocati si chiamavano religiosi, a far fermentare questa storia perché giunga alla sua compimento. Poi ancora, beati misericordiosi perché troveranno misericordia, anche qua, no? Ma quanto ci metti tu ad essere misericordioso con la persona che ti ha offeso, che ha fatto un grave peccato contro di te? Vuoi rifarti su di lui? Vuoi condannarlo perché ti ha tradito, perché non è stato come tu pensavi che fosse, perché ha sovvertito le tue aspettative? Allora tu chiudi la misericordia e dici: bene, io quest'uomo lo uccido, lo cancello, non se lo merita, non lo voglio vedere più, non lo voglio salvare, non esiste più. Oppure pensi di poter attendere alla sua salvezza e pregare perché esca semmai dal vortice dentro il quale è entrato? E poi la bella di tutte questa: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. I puri di cuore, amici, sono quelli che ormai il sospetto lo hanno vinto per sempre. Questi sono i santi, che non hanno più la capacità di sospettare di niente e di nessuno, e dunque vedono Dio. Perché? Perché se non c'è il sospetto che il Satana ha immesso nella storia dell'uomo costantemente, e costantemente lo nutre e lo fa crescere, allora Dio si può continuare a vedere, si può continuare a vedere agire, si può continuare a vederlo amare l'uomo e salvare dalla morte. Satana ti ha convinto che la morte delle persone care dipende da una negligenza di Dio. Satana ti ha convinto che la tua solitudine dipende da una inadempienza di Dio, che la tua malattia, la tua vecchiaia, la tua solitudine, il tuo abbandono sono il frutto di un'assenza di Dio. Questo è il sospetto del sospetto, e che tu non riuscirai mai ad uscire da questa fossa. Ebbene, quelli che hanno eliminato questo sospetto vedono Dio, si accorgono cioè che Dio c'è già, c'è dentro la storia, è incontrabile, assolutamente incontrabile. Io mi fermerei qua. Questo è quello che noi abbiamo compreso quando Giovanni l'Apostolo dell'Apocalisse ci racconta di questa teoria di uomini e donne che insieme con le vesti candide raccontano come hanno fatto a depurarsi da questi sospetti, guardando costantemente, come dice la lettera agli Ebrei, a Gesù che è autore e perfezionatore della fede, volgendo lo sguardo su quello che Dio ha chiamato ad essere nostro padre e maestro, nostro fratello maggiore, col quale siamo coeredi e eredi di Dio. Abbiamo guardato il Cristo, abbiamo visto nella sua obbedienza, nella sua cessione davanti al nemico, la capacità di obbedire anche noi, di non aver più paura, di non temere più alcunché, e finalmente di fondare ogni nostra speranza in Lui. Questo che vuol dire? Che la sofferenza è eliminata? No, amici, noi contempliamo e veneriamo un Cristo crocifisso, e dunque vediamo anche in Lui la nostra sofferenza. Noi non siamo la religione che elimina la sofferenza, siamo la fede nella manifestazione del Figlio di Dio, che è specchio e promessa in caparra della nostra stessa manifestazione. Possa lo Spirito di Dio, che ha illuminato la vita dei santi e la condotta al compimento, aiutare anche te ad uscire da questa logica di morte e di peccato e inserirti nel grande filone della speranza. Sia lodato Gesù Cristo.